considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che c'è una pagina Facebook e una Instagram che si chiama Considera l'Armadillo, che c'è un indirizzo di posta che è armadillo@radiopopolare.it. Indirizzo da usare per segnalazioni, osservazioni, ragionamenti, proposte, eccetera, eccetera. Io a questo proposito ringrazio Adim che mi ha mandato una segnalazione a proposito di domenica 30 marzo, perché alle ore 18 al circolo anarchico Ponte della Ghisolfa, che è in Viale Monza 255 qui a Milano, c'è un reading con Massimo Filippi, autore di un libro che abbiamo presentato anche qui a Considera l'Armadillo, Diario di un anno, biopoesie 2022-2023. Domenica alle 18 al circo anarchico Ponte della Ghisolfa. Sempre domenica invece c'è il Oasi Smeraldino di Rozzano, che invita invece nel pomeriggio all'Oasi la Sorgiva, sempre a Rozzano. Insomma, andate sul sito dell'Oasi e trovate tutte le indicazioni. Invece restate all'ascolto, perché diamo il benvenuto a Sabrina Giannini. Buongiorno Sabrina.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi, perché siamo arrivati a che puntata siamo di Indovina chi viene a cena?
Guarda, siamo alla sesta, quindi l'ultima.
Eccola. Senti, una trasmissione che è peraltro andato anche in crescendo come ascolti, e il sabato in prima serata veramente una programmazione durissima.
Sì, guarda, le aspettative erano veramente tremende, nel senso che l'ascolto medio del sabato di qualunque programma era intorno al 3%. Quando andava bene, noi certo. Abbiamo anche superato due volte il 5, la media nostra è sicuramente 4.6, adesso probabilmente anche più alta rispetto, considerando l'ultima puntata. Quindi diciamo che sì, è andata molto bene, perché ci sono le persone che ci seguono in questo nostro continuo peregrinare, cioè che ci spostano continuamente, e questo purtroppo ovviamente è un danno per la fidelizzazione,
certo.
Soltanto se stai stabilmente tanti anni nello stesso posto.
Naturalmente. Senti Sabrina Giannini, quindi andiamo all'ultima puntata. Insomma, in queste sei puntate, quelle cinque precedenti, ci siamo spostati in giro anche per il mondo al seguito di una serie di questioni tutte molto importanti, no? Dalle questioni legate all'abbigliamento a quello sugli animali selvatici, a naturalmente il cibo che mangiamo e i veleni conseguenti. E cosa ci propone questa sesta puntata?
Guarda, questa sesta puntata cade a fagiolo per una notizia che peraltro in Italia non mi sembra che sia stata molto sottolineata dai grandi media, guarda caso, ed è l'ingente risarcimento di 65 milioni di dollari che la Monsanto Bayer deve pagare, considerando che poi è una causa complessiva di 2 miliardi di dollari circa il glifosato, proprio una notizia del 23 marzo.
Sì.
Cioè quello che stiamo parlando del famoso erbicida Roundup, che l'Europa, i nostri carissimi tutori della nostra salute, evidentemente hanno sottovalutato il rischio di questo erbicida, sapendo benissimo che cosa si è scoperto nella famosa vicenda giudiziaria della Monsanto Paper, che ricordo, e domani noi la faremo rivedere, tutta una vicenda che io ho ricostruito in California con i due protagonisti principali, che sono il giardiniere che per primo ha aperto il varco, diciamo così, delle cause giudiziarie che appunto hanno portato a questi 2 miliardi di dollari per quanto riguarda appunto la Monsanto.
Certo.
La Monsanto Bayer, oggi che sappiamo essere stata venduta alla Bayer. Poi chiaramente la ricostruzione è stata fatta sulla base dei documenti agghiaccianti che hanno dimostrato sostanzialmente una cosa che si vedrà domani, cioè la corruzione per esempio degli accademici che firmavano dei documenti, dei papers, come si dice, delle ricerche completamente scritte invece dalla Bayer, scusate, dalla Monsanto, e pubblicate proprio per creare questa famosa, diciamo così, che possiamo definire la fabbrica del dubbio, voluta, perché è chiaro che esattamente come per il tabacco, così per tutte le componenti, noi spesso l'abbiamo fatto vedere anche nella prima puntata, no? Lo stesso metodo viene applicato per il cibo, cioè quando c'è qualcosa di sospetto le grandi aziende spesso, ovviamente non faccio tutto il buon fascio, ma questo è un po' un metodo diffuso, loro cosa fanno? Pagano sostanzialmente dei professoroni che si fanno ovviamente corrompere affinché altri docenti o comunque altri ricercatori vengano smentiti o quantomeno si crea quel dubbio che poi porta avanti il prodotto, il farmaco, l'abbiamo fatto vedere anche nella prima puntata, l'additivo, il pesticida per 10-20 anni finché loro fanno i loro profitti. Questo metodo che è stato collaudato ovviamente dalle grandi compagnie del tabacco, cosa che appunto abbiamo anche già detto sempre nella prima puntata, per far capire un po' qual è il sistema, perché vedi Cecilia, a me piace che le persone capiscano il sistema.
Certo.
Chiaramente poi è un sistema come questo che mostreremo domani, che parte dalle grandi battaglie di Davide contro Golia per combattere questi colossi. Partiamo da Malles, la famosissima cittadina, piccola, stupenda cittadina in provincia di Bolzano, nella famosa Valle delle Mele, dove la battaglia delle persone, il 75% non volevano più i pesticidi e come sai il tribunale dopo 7 anni ha deciso che ha ragione chi spruzza pesticidi anche contro la volontà dei cittadini. E questo per una ragione molto semplice, perché i referendum consultativi, insomma, non sono abrogativi, quindi in questo caso ovviamente hanno un valore simbolico. Però dobbiamo anche ricordare una cosa: il Consiglio di Stato nomina sempre dei giudici, i giudici del Consiglio di Stato in parte sono anche laici e sono anche votati dalla politica.
Sì.
E c'è tra i vari giudici del Consiglio di Stato anche uno, espressione della politica dell'Alto Adige. Cioè, quello che voglio dire è che purtroppo noi molto spesso le dinamiche non le conosciamo, però dietro c'è sempre comunque la lunga mano dei poteri, e quello che è agghiacciante per me è che la politica non sia dalla parte della salute collettiva, e questo è quello che mostreremo domani con le mele, che noi abbiamo trovato 13 residui di pesticidi dentro delle mele che abbiamo analizzato, perché 13 possono essere in Italia i pesticidi, purché siano nei limiti.
Sì.
Ma noi dobbiamo domandarci, e ce lo domanderemo col dottor Berlino anche, chi e come sono stati messi questi limiti. Cioè noi ci dobbiamo domandare perché esistono certe regole, non che le regole siano giuste. E la regola di mettere dei livelli non tiene conto della miscela dei pesticidi, e questo è scandaloso, perché le industrie chimiche non vogliono che si facciano studi e ricerche che dimostrino che la miscela dei pesticidi fa male. Ecco, pensate a un bambino che si mangia una mela con 13 residui di pesticidi. E apro e chiudo una parentesi: in Germania non si possono commerciare comunque mele o frutta che ne abbiano più di 4, quindi sono più restrittivi rispetto alla norma europea. Questo per dire
che si può fare, no?
Caro paese della sovranità alimentare, dove tutto sembra buono, guardare certi programmi, bene, dobbiamo sapere che non è affatto vero che è sempre così. Abbiamo dimostrato nella scorsa puntata che nel miele noi abbiamo un'etichettatura più trasparente, quindi quando le cose sono positive le diciamo, ma in questo caso non abbiamo diciamo così, la maglia larga nei confronti di chi butta una marea di pesticidi sulla frutta e sulla verdura.
Sabrina Giannini, quindi insomma un tema che riguarda veramente tutti, questo dei pesticidi, insomma della chimica in agricoltura, perché sappiamo quanto questa chimica in agricoltura generi poi a catena, oltre a questioni sulla salute umana, in realtà impatti sull'ambiente importanti, con intere specie che spariscono e quindi cicli vitali vanno, ecco. Quindi...
Ma tu pensa che abbiamo dimostrato la scorsa settimana, quindi su Superfood, che il 75% del patrimonio apistico italiano, le api, sono scomparse in Europa. Pensa che in Cina il 95%, tanto che ci sono gli impollinatori umani. Allora, qual è il punto? Noi siamo arrivati oggi, questo un po' ci tengo a ragionare con te su questa cosa, non è sempre facile, insomma, far capire alle persone che la vivere in una situazione contemporanea di crisi climatica, di crisi dove i pesticidi in 80 anni si sono diffusi, dove ci sono prove che noi abbiamo ormai soltanto, avremo soltanto un quarto di terreno fertile dopo aver buttato fertilizzanti a gogo per poter, ovviamente poi è un cane che si morde la coda, cioè certo, la terra non è fertile, tu devi continuare tutti gli anni a irrigarla, con i problemi tra l'altro che abbiamo della desertificazione del Mediterraneo, nella zona del Mediterraneo, e devi continuare a buttare questi farm, quindi è un cane che si morde la coda. Cos'è? Noi oggi abbiamo delle intere lobby, compresa Coldiretti, compagnia Cantando, che decidono come destinare i vari sussidi. Abbiamo, e che tra l'altro vanno a braccetto con le varie lobby, guarda caso, cioè che non è normale. Guarda che l'altro giorno c'è stata una contestazione di alcuni agricoltori in un posto dove c'era anche l'orlo grigio, ovviamente nessun telegiornale credo che l'abbia fatto vedere, ma sui social è girato, no? Cioè gli agricoltori e gli allevatori finalmente si stanno rendendo conto, alla fine i giornalisti come me è da anni che gli dicono che questo tipo di agricoltura europea sta diventando come quella americana, in mano a pochi gruppi che ovviamente sono e vanno a braccetto con chi brevetta i semi e con chi usa i pesticidi. Questo non è vero che è inevitabile, questo che a me piace
certo,
come messaggio, cioè dobbiamo essere noi, ma non soltanto noi, ma attraverso la politica, non soltanto attraverso i consumi, a capire che noi siamo in un punto critico. Veramente abbiamo quest'anno, lo scorso anno è stato l'anno più caldo dal 1850, cioè da quando ci sono le rilevazioni scientifiche. Lasciate perdere i negazionisti, io dico alle persone, ma vi rendete conto che abbiamo perso il 75% delle api, che siamo circondati dalla chimica, che per la prima volta c'è un calo dell'aspettativa di vita a causa chissà come mai di tutta questa PFAS chimica? Cioè c'è un trend negativo nel mondo ed è un momento questo per cambiare. Quindi quello che voglio dire, non pensate che sia inevitabile. Certo, siamo inondati di pubblicità della McDonald's, della Nutella, tutti questi cibi processati, di tutto questo sistema, no? Che la politica ovviamente in qualche modo sostiene, però noi dobbiamo essere consapevoli e il lavoro che facciamo noi è questo,
certo,
far capire alle persone che un consumo consapevole è una delle cose, non solo quella, perché poi bisogna anche votare le persone giuste. Ora tu mi dirai quali, ma non è il nostro
no, per fortuna non dobbiamo dirle noi, diciamo,
no,
così
però,
si tratta
però
di scegliere, no, intanto di andare a votare, Sabrina, io
brava,
sai che su questo sono...
Hai ragione, ma poi soprattutto la questione fondamentale è che uno dice, tanto io delego, ma tu deleghi le persone che poi in Europa dicono che il glifosato va bene quando c'è, e lo vedrete domani, uno scandaloso corruzione che ha portato, nonostante le evidenze scientifiche che noi abbiamo da 20 anni sulla cancerogenicità. Allora qui noi dobbiamo capire un sistema, se posso spiegare brevemente,
certo,
il sistema
certo,
di immissione in commercio degli alimenti, dei pesticidi, di tutto quello che è sulle nostre tavole e sulle nostre terre, nei nostri mari, viene definito dalle lobby, non pensate che ci sia della scienza che lo definisce. E secondo voi la lobby che cosa fa? Le lobby della farmaceutica incluse, che sono molto spesso quelle poi che producono pesticidi, il caso della Bayer lo dimostra,
è
no?
Chiaro.
Loro cosa fanno? Si accordano, ovviamente, con presunta scientificità tutta da dimostrare, che tot livelli, che anzi vi dirò di più, quasi tutte le cose che vengono messe sul mercato, soprattutto quelle alimentari, ma non soltanto, ma ripeto anche i pesticidi, ahimè, in realtà non hanno una prova, hanno una prova di tossicità sugli animali, ma ovviamente non possono averla sugli uomini, e quindi loro sanno benissimo che prima che vengano tolte dal mercato, come è successo per esempio con le DDT, eccetera, bisogna dimostrarle con 20-30 anni di scienza, sempre se poi non interviene quella fabbrica del dubbio che infatti interviene.
E che serve
allora,
proprio a smontare,
capiamo,
certo.
Brava, se noi non capiamo che il sistema è quello che prima di tutto si mette tutto sul mercato, dopodiché si sperimenta e qualcuno deve avere anche la buona voglia, come per esempio l'Istituto Ramazzini di Bologna, che ha la voglia di sperimentare per capire se, per esempio, recentemente è proprio uscita la dimostrazione, l'ennesima dimostrazione, che il glifosato ovviamente è cancerogeno. Ma il punto fondamentale qual è? Purtroppo noi sacrifichiamo, e qua veniamo poi al senso anche della tua e a volte e spesso anche del mio programma, ma è giusto il sistema di sacrificare gli animali di laboratorio per dimostrare eternamente che c'è qualcosa che non va nel glifosato quando già si è dimostrato 20 anni fa? Cioè, perché noi dobbiamo continuare a dimostrare, se poi loro vogliono la prova che non ci sarà mai? Cioè, che l'uomo, per l'uomo è cancerogeno, sapete perché non ci sarà mai? Perché noi non metteremo mai 20 uomini in uno stabulario per 3 anni spruzzandogli una dose di glifosato, e loro lo sanno. Sanno che quando gli fa comodo serve sui topi o sui ratti, diciamo, o sui macachi o sui cani. Quando non gli fa comodo non basta più quello. Ho capito, ma nessun uomo si mette in un laboratorio di 3 anni. E allora su questa ambivalenza loro permettono tutto. Proprio ci deve essere, come nel caso del benzene, sempre scoperto tra l'altro da Ramazzini di Bologna, cioè ci deve sempre essere qualcuno di illuminato che ti dà delle evidenze incredibili dopo 20-30 anni che qualcosa non va. E allora questo è il sistema che noi abbiamo improntato negli ultimi 70-80 anni e non va bene. Questo è un sistema che crea vantaggio esclusivamente per i grandi poteri della chimica, dell'alimentazione processata, eccetera, danneggiando la nostra agricoltura, le nostre eccellenze, che se ne dica e ne dica Lollobrigida, eccetera, eccetera, Coldiretti. Perché poi Coldiretti gli accordi, Filiera Italia, che è l'industria dell'alimentazione, li ha fatti con McDonald's, che non mi sembra proprio Made in Italy.
Sì, non sembra Made in Italy, non sembra neanche, insomma, appartenere alla nostra tradizione culinaria, visto che tanto di tradizione si parla, sì, anche da quelle parti.
Vogliono.
Senti Sabrina Giannini, abbiamo detto che sabato su Rai 3 alle 21:20, stavolta ho detto tutto giusto?
Sì.
C'è l'ultima puntata di questo ciclo di Indovina chi viene a cena. Ecco, a parte la puntata di domani, che naturalmente vedremo con molto interesse e con ansia, nelle 5 precedenti tu hai sicuramente avuto dei riscontri anche da parte degli ascoltatori, dei telespettatori, eccetera, ma c'è stata una puntata che è interessata più di altri? Hai avuto delle vibrazioni in questo senso?
Ma guarda, perché questa domanda che mi fai, ti posso dire che dipende un po' anche dalla tipologia del pubblico. Per esempio, quando abbiamo fatto, la nostra prima puntata era una puntata veramente tipica della struttura che piace a me, cioè noi facciamo delle puntate dove c'è una narrazione collegata, cioè non ci sono pezzi di solito molto diversi, sì. Anzi, c'è sempre un filo di narrazione, è rarissimo che non ci sia, però nella prima io ho fatto vedere i centenari del Cilento, che piace sempre tantissimo perché loro hanno segreto e tutti vogliono sapere il segreto della longevità. Poi ho fatto vedere il caso del farmaco Mediator, che ha ucciso migliaia di persone o comunque centinaia di persone sicuramente e rese invalide cardiopatiche in Francia. In Italia tutto è stato messo sotto, diciamo, il tappeto, quindi io ho risuscitato questa vicenda sperando che la Servier, l'azienda francese, paghi anche i risarcimenti in Italia, non soltanto in Francia. Ovviamente la ragione per la quale in Italia è stato tutto nascosto ve la lascio immaginare, no? Le solite alleanze nelle stanze alte della nostra, di chi viene pagato da noi per tutelarci, infatti si vede come ci tutelano. Questo è un caso tra l'altro che io spero che le persone vadano a rivedere, se hanno mai preso questo farmaco che in Italia si chiamava Mediaxal e veniva usato per i diabetici, ma soprattutto per dimagrire. E qui io ho aperto anche un discorso su quelli che sono la leggerezza con la quale i dietologi danno questi farmaci, no? Quindi ho detto attenzione anche all'Ozempic, che è tanto famoso, perché finché non si sa, ancora una volta, finché non passeranno anni, non si saprà veramente quanto fa male, quindi se uno deve dimagrire usasse altri metodi. Quindi poi abbiamo chiuso con la questione delle mense, dicendo è da lì che si deve partire, da un'educazione fin da bambini, eccetera eccetera. E quindi abbiamo fatto vedere queste quattro mense di eccellenza. Quello è un pubblico che ha reagito, il nostro classico zoccolo che ha capito che io ho mostrato un sistema intero, no? Come mangiare per evitare poi di arricchire sia l'industria del cibo processato, ma anche quelle del farmaco, che poi curano, ricordiamolo, la gran parte delle malattie che oggi colpisce l'uomo, diciamo così, che vive nel benessere, si fa per dire, il diabete nella quasi totalità dei casi è un diabete causato dallo stile alimentare, no? Il diabete tipo 2, le malattie cardiovascolari, alcuni tumori. Quindi sono tutte malattie che arricchiscono ovviamente le case farmaceutiche e a volte creano i danni che abbiamo dimostrato. Quindi quella puntata è piaciuta proprio quello duro. Poi ovviamente abbiamo fatto anche una puntata sulla moda, perché sai benissimo che ci teniamo tantissimo anche a far vedere come vengono macellati, maltrattati gli animali, semplicemente per vanità. Quindi è uno scandalo che noi ripetutamente, quando abbiamo degli elementi nuovi, quest'anno io sono andata addirittura in Finlandia per mostrare che scandalosi sono i colli della Woolrich, per esempio, i cani procione, ho fatto vedere, e guarda, ti assicuro con grande sofferenza
non abbiamo
come vengono uccisi sotto i miei occhi questi poveri animali con una scossa elettrica nell'ano, ma al di là di tutto come vivono soprattutto. E siamo nella civile Finlandia civile, si fa per dire, civile Europa, no? E quella è stata la dai social posso intuire che quella puntata invece sulle zoonosi, sull'Africa, sulla Cina, dove ho fatto vedere delle cose molto forti, ovviamente tante reazioni sono state, mamma mia che cose forti, io non riesco a vederla, va bene, ma se non la riuscite a vedere, condividetela, perché è lì che si cambiano le cose. Quando per voi c'è qualcosa, quando io vedo la gente che mi scrive così, io dico, ma le cose si cambiano proprio perché creano sgomento, perché queste cose non si sono mai viste. Cioè, se io vado in Cina e vi dimostro che ci sono i wet market ancora e che sono un problema di possibili pandemie nel futuro, dovete capire cosa c'è dietro. Cioè, io ti faccio un esempio, Cecilia, c'è una scena che io non ho montato, di uno che mette in un bollitore un gatto, Allora io ho cercato di tutelare la sensibilità delle persone, però in studio ho anche detto, mi ha fatto vedere delle altre cose molto forti, ho visto decine di sgozzamenti di oche, ne abbiamo fatto vedere solo uno. Ma se tu non fai vedere la verità, la differenza tra noi cinesi sai qual è? A parte questa cosa oscena di macellare gli animali per strada, che è ovviamente un pericolo zoonotico, però loro non hanno, diciamo così, come noi nascondiamo tutto dietro le pareti. Quindi cioè, ci scandalizziamo se in Cina fanno queste cose, eccetera. Intanto i cinesi non mangiano i cavalli e noi sì, ed è secondo me una cosa scandalosa mangiare il cavallo, perché allora tu lo sai, io non mangio nessun tipo di carne, per me uccidere un maiale e un cavallo è equivalente, ma il cavallo è un animale che ha anche una storia è un elemento storico fondamentale per le conquiste anche culturali che ha fatto l'uomo. Come si fa a mangiare il cavallo? E infatti i cinesi non lo mangiano. Allora noi ci scandalizziamo tanto per i cinesi, ma proviamo una volta a ragionare cosa c'è dietro le pareti dei nostri macelli e cosa facciamo noi importando poveri cavalli dall'estero, dalla Polonia o addirittura dall'Argentina, compriamo la carne dove io ho mostrato lo scandaloso trattamento di questi animali. Allora, questa puntata, sicuramente la puntata che invece è piaciuta a un certo altro tipo di pubblico è quella sui giovani, dove io facevo vedere giovani molto, diciamo così, con grande voglia di cambiamento, e chiaramente quella è una puntata più positiva. Quindi dipende un po' dagli animi, e questo è interessante perché il pubblico. Ecco perché ti dico, è importante stare nella stessa giornata, perché io faccio cose molto diverse.
Certo, bisogna. Senti Sabrina, qui il tempo ahimè è finito, però Antonio scriveva a proposito dei discorsi che facevamo sulla puntata di domani sera, che noi raccomandiamo naturalmente di vedere, e dice, ma dove si può controllare i pesticidi eventualmente presenti nella frutta? Paolo, un altro ascoltatore, dice abbiamo lo stesso problema di paradigma come i nuovi OGM NGT, prima si diffondono e poi si curano i problemi eventuali. Grande Giannini. Fabio dice: ma è sempre vero, non è sempre vero che non si possa dimostrare la cancerogenità sull'uomo. Nel caso del Roundup si può fare studiando i lavoratori agricoli braccianti dove si usa quel pesticida. Capisci? E intanto
ma certo che si può.
Aspetta, che ce n'è un'altra, poi così chiudiamo il giro, che dice: faranno presto i test sugli africani, i rom e i disabili, un po' come già fanno gli israeliani testando nuove armi chimiche sui palestinesi. Basta non dirla. Viva la Giannini! Questa era Iggy, e questi erano insomma un po' dei messaggi che stanno arrivando e che si chiudono sempre con viva la Giannini, grande Giannini, e via così. E io invito tutti appunto a vedere l'ultima puntata domani sera alle 21.20 su Rai 3, e casomai, se vi siete perso le precedenti, andate poi a cercarvelo su Rai Play. Esattamente. Sabrina Giannini, grazie mille.
Grazie a voi, grazie a te Cecilia.
Un abbraccio.
Mi auguro di tornare presto.
Va bene, va bene. Grazie ancora. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Insomma, domani sera l'ultima puntata, ripeto, potete ripigliare in mano le varie puntate andando su Rai Play. Come diciamo sempre, insomma, la conoscenza è il primo tassello poi per agire. C'è invece Enrico che dice: segnala il film sullo scandalo in Francia, 150 milligrammi, è del 2016 questo film, ed è domenica 30 marzo sulla 7 alle ore 1.30. Immagino di notte, sì. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi augura un buon fine settimana e ci sentiamo lunedì come sempre dopo le notizie delle 12.30. Ciao a tutte e tutti.